Buon pomeriggio a tutti. Siamo giunti alla conclusione del tempo di Pasqua, le ultime due domeniche, questa e la seguente, per senso logico e anche teologico, sono sempre l'ascensione come compimento della vita di Cristo, della sua signoria, del Cristo risorto dopo 40 giorni dalla morte, e poi la Pentecoste, la domenica successiva, come compimento della Pasqua alla fine delle 70 settimane di giorni che intercorrono tra la liberazione dall'Egitto e la consegna della Torah sul monte Sinai. Senza l'ascensione non potrebbe esserci Pentecoste, perché è necessario che in Gesù Dio si sottragga alla vista dei discepoli per due motivi: far maturare e crescere in pienezza i discepoli. È bene per voi che io me ne vada, dice Gesù, se no non verrà a voi il Paraclito. Se Gesù restasse con loro, tutto farebbe inevitabilmente riferimento a lui, mettendo i discepoli in posizione secondaria. Gesù invece è un vero uomo, consapevole e responsabile, e per questo non ha paura di distaccarsi per rispettare una legge di natura: loro devono crescere, io invece diminuire. Dell'ascensione ne parla solo Luca esplicitamente, per due volte, a chiusura del suo Vangelo e in apertura del suo secondo libro, cioè il libro degli Atti degli Apostoli. Marco ne fa un cenno esplicito e gli altri vi alludono indirettamente. Per esempio Giovanni, la Maddalena non deve trattenere Gesù, che deve ancora salire al Padre. Matteo invece non dice nulla, ed è il Vangelo di quest'anno, se non che Gesù ha ricevuto ogni potere in cielo e in terra. Nelle lettere di Paolo ai Romani, ai Corinti, ai Galati non se ne parla dell'ascensione. Nelle altre lettere non se ne parla, ma vi potrebbero essere delle allusioni all'elevazione di Gesù in Efesini, in Prima Timoteo, in Prima Lettera di Pietro. Questa panoramica ci deve indurre a prendere con molta attenzione il racconto dell'ascensione e non semplificare tutto riducendolo a un racconto storico nel senso moderno. A distanza di 50-100 anni dalla morte di Gesù, mentre la Chiesa è strutturata attorno un po' all'annuncio e alla teologia di San Paolo, si continua a definire la personalità di Gesù, ma anche del suo messaggio, meditato dagli apostoli, varcati i confini della Palestina e diventando questo messaggio universale, perché arriva anche a Roma, capitale dell'impero. La Chiesa non ha più la preoccupazione di presentare Gesù come Messia, perché gli antagonisti ebrei non ci sono più, ma deve collocare Gesù sul versante del divino per accreditarlo presso i popoli del mondo, a cominciare dai greci e dai romani. Negli ultimi 5 versetti del suo Vangelo, Matteo riassume e concentra tutta la sua opera, collegando l'attività finale di Gesù con il suo inizio, le beatitudini con la risurrezione, le tentazioni con la trasfigurazione. E allora andiamo a vedere il testo. Gli 11 discepoli si recarono poi in Galilea, al monte dove aveva ordinato a loro Gesù. I discepoli ora non sono più 12, ma 11. Il numero 12, che rappresentava il nuovo Israele, non viene più ricostituito da Gesù. I discepoli sono 11 perché è assente Giuda. Gesù non aveva fissato ai discepoli nessun monte. Aveva detto loro di andare in Galilea, ma non aveva indicato un luogo preciso dove incontrarlo. Aveva detto alle donne: andate ed annunciate ai miei fratelli che vadano in Galilea, là mi vedranno. Come mai i discepoli senza esitazione si dirigono verso il monte con l'articolo? Quella di Matteo non vuole essere un'indicazione geografica, ma spirituale, teologica. Cioè non indica un luogo, ma una realtà vissuta. Il monte è il luogo della terra più elevato e vicino al cielo, da sempre ritenuto nelle culture antiche la dimora della divinità. Salire sul monte significa poter avere accesso alla divinità o avere la condizione divina. Per esempio, nei testi apocrifi il monte della Galilea viene chiamato luogo di maturità e di gioia. Il Vangelo di Matteo è l'unico che fa iniziare e terminare l'attività di Gesù sul monte. Pensate, capitolo 5, le beatitudini, e poi il Vangelo di oggi. Questa scena è anche l'ultimo dei riferimenti a Mosè, morto sul monte Nebo. All'inizio dell'attività di Gesù si dice che il diavolo lo portò sopra un monte altissimo a mostrargli i regni del mondo. Il tentatore aveva prospettato a Gesù la condizione divina, il Monte Altissimo, però intesa come dominio sul mondo. Gesù invece raggiunge la sommità del monte non dominando, ma donando se stesso. In Matteo Gesù sale sul monte, e qui ripeto c'è l'articolo determinativo, 3 volte. La prima per proclamare le beatitudini, il discorso della montagna, una nuova alleanza per tutta l'umanità. La seconda per pregare, prima di manifestare ai discepoli la sua divinità. Coraggio, sono io, dice, no? La terza volta per guarire le folle e condividere con loro pane e pesci, nella seconda moltiplicazione dei pani, figura dell'Eucaristia. Situando i discepoli sul monte, Matteo riassume le 3 salite al monte di Gesù. Il monte è il luogo di quelli che hanno scelto la beatitudine della povertà, la generosa condivisione di quel che hanno e di quel che sono. Il monte è dove Gesù ha proclamato le beatitudini, che in Matteo sono 8, perché questa è la cifra che indica la risurrezione di Gesù. Come gli 11 si sono recati sul monte delle beatitudini, il luogo dove Gesù ha proclamato il programma del Padre, quanti si situano su questo monte accettando e praticando le beatitudini fanno l'esperienza di Gesù. Gesù non promette ai discepoli un'esperienza futura, ma assicura una condizione presente. Costoro vivono già nel regno di Dio. E poi continua Matteo. E avendo visto lui adorarono, essi però dubitarono. Gli 11 vedono Gesù. Il verbo adoperato dall'Evangelista è orao, vedo. È lo stesso usato nelle beatitudini, beati puri di cuore perché vedranno, orao, Dio. Verbo che non indica il semplice vedere dal punto di vista fisico, ma una profonda percezione della realtà che è adoperato per le manifestazioni divine. Vedere il Cristo risuscitato non dipende dalla vista, ma dalla fede. È questa che fa comprendere agli 11 che pur trovandosi di fronte al Gesù da essi conosciuto, in lui si manifesta la pienezza di Dio. I discepoli si prostrano in un segno di adorazione riservato alla divinità. Lo stesso compiuto a Betlemme dai magi e richiesto a Gesù da Satana nel deserto. L'esperienza di vedere Gesù risuscitato non è un privilegio storicamente concesso a 11 discepoli, ma una possibilità per ogni generazione di credenti che accolga e pratichi la beatitudine. La capacità di vedere il risorto si basa sulla fede, come nella risurrezione di Lazzaro, condizionata dalla fede che Gesù sollecita nella sorella Marta: non ti ho detto che se crederai vedrai. Continua Matteo, essi però dubitarono, i discepoli dubitano di che? Non certamente del Cristo risorto che l'Evangelista afferma essere veduto e adorato da tutti. Il verbo dubitare, vacillare, in greco c'è distazo, viene adoperato da Matteo soltanto qui e nel tentativo di Pietro di camminare sulle acque, quando, vedendosi affondare, cominciò a gridare: Signore, salvarmi, e Gesù gli dice: uomo di poca fede, perché hai dubitato. L'accostamento tra i 2 episodi vuole indicare che i discepoli non hanno ancora la fede sufficiente per raggiungere Gesù nella pienezza della condizione di Dio. Gli 11 hanno infatti compreso che se vogliono essere come Gesù e con Gesù devono affrontare anch'essi l'infamia e l'orrore della crocifissione e non sanno se ne sono capaci. Avevano sì detto a Gesù di essere pronti a morire con lui, ma poi lo avevano tutti abbandonato e tradito. Con questo dubitare Matteo segnala che il cammino della comunità cristiana verso il dono di sé è lento e faticoso. Continua il testo. Poi Gesù si avvicinò e disse a loro: a me è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra. Mentre le donne si sono avvicinate a Gesù e gli stringono, gli abbracciano i piedi, lo adorano, qui è Gesù che deve avvicinarsi ai discepoli. Durante la sua vita terrena Gesù aveva dichiarato che gli era stato dato potere sulla terra. Ora che è nella pienezza della condizione di Dio, il suo potere viene esteso pure al cielo. Il suo amore, cioè il suo potere, è cosmico. L'affermazione posta da Matteo in bocca a Gesù è una citazione del profeta Daniele riguardo al figlio di Dio, o il figlio dell'uomo, al quale Dio diede potere, gloria e regno. Ma c'è un cambio sostanziale. Mentre Daniele scrive che tutti i popoli, nazioni e lingue lo servivano, Per Matteo, Gesù, che non è venuto per farsi servire ma per servire, non viene a dominare le nazioni ma a liberarle, comunicando il suo stesso spirito. Continua Matteo: andando dunque fate discepole, letteralmente discepolizzate tutte le genti, battezzando esse nel nome del Padre, del Figlio e del Santo Spirito. L'unico imperativo che appare nel brano è fate discepoli. Con questo potere e autorità, lo stesso che è lo stesso del Padre, Gesù invia i discepoli a tutta l'umanità. Il regno di Dio si estende a tutti i popoli. All'inizio della sua missione aveva detto: venite dietro a me, vi farò pescatori di uomini. Il Cristo adesso indica come e dove effettuare questa pesca. All'inizio della sua missione Gesù era stato indicato da Giovanni come colui che battezzerà in spirito. Il verbo battezzare significa immergere. Missione di Gesù è stata quella di immergere ogni persona nella forza vitale di Dio, lo Spirito Santo, comunicandogli la stessa energia divina del Padre. Ora Gesù chiede ai suoi discepoli di collaborare nella sua attività immergendo nel nome, cioè nella persona, vorrebbe dire, del Padre, del Figlio e dello Spirito. E poi continua insegnando loro a praticare tutte quante le cose che ho comandato a voi. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni fino a quando questo tempo sarà compiuto, oppure al compimento del tempo. Ecco l'assicurazione finale di Gesù: io sono con voi, questo è il tema ed è il filo conduttore di tutto il Vangelo di Matteo. Al capitolo primo Matteo aveva indicato Gesù come il Dio con noi. A circa metà del suo Vangelo Gesù aveva detto che lui era con i suoi discepoli: dove sono due o tre, io sono con loro. E ora conclude le parole di Gesù con l'assicurazione della sua presenza tutti i giorni fino alla fine del mondo. La traduzione attuale della CEI è tornata a scrivere la fine del mondo. Nella precedente era migliore perché era scritto fino a quando questo tempo sarà compiuto, cioè non c'è una fine del mondo, è una fine del tempo che non indica una scadenza ma la qualità di una presenza, quindi una presenza che arriva a coprire tutto, ogni angolo, ogni tempo. L'evangelista che ha aperto il suo Vangelo riferendosi al libro della Genesi inizia il Vangelo di Matteo scrivendo il libro della Genesi, lo chiude con il riferimento all'ultimo libro della Bibbia ebraica, che è il secondo libro delle Cronache, dove c'è l'invito di Ciro, re di Persia, che dice al popolo di Israele: il Signore Dio dal cielo mi ha concesso tutti i regni della terra, egli mi ha incaricato di costruirgli un tempio a Gerusalemme. Chiunque di voi appartiene al suo popolo, il Signore suo Dio sia con lui e salga. Cioè è l'invito di Ciro agli ebrei di uscire dal suo regno per tornare a Israele e costruire un tempio al Signore. Anche Gesù invita i suoi discepoli ad andare, lasciare l'istituzione religiosa, ma non a costruire un tempio, perché la comunità dei discepoli sarà il nuovo tempio dove si manifesta l'amore e la misericordia del Signore. Un pensiero per oggi. Matteo indica una modalità precisa di evangelizzazione. Non lo si è sempre compreso, anzi molte volte lo si è potentemente stravolto e tradito. Quando i cristiani hanno annunciato il Vangelo ad altre culture senza volerle comprendere e ponendo come egemone la propria, hanno prodotto non di rado tragedie. Nel 1496 un gruppo di indigeni americani si impossessò di alcune immagini sacre cristiane, le ricoprirono di terra e vi urinarono sopra. Si trattava di un rituale di fertilità che fu però scambiato per profanazione. Il supposto sacrilegio fu punito dal fratello di Cristoforo Colombo, bruciando vivi i presunti colpevoli. Gesù risorto non era di certo presente in mezzo a questi evangelizzatori. Anche dove non ci sono tragedie possono essere all'opera pesanti equivoci. Andate, fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli. Si battezzano i popoli? Una lunga prassi risponderebbe di sì. La Chiesa di Matteo però dice altro. Una sua traduzione letterale di queste parole è la seguente: andate, fate discepoli tutte le genti, ta etne, le etnie, battezzandoli, non battezzandole, battezzandoli. Anche nel greco vi è un passaggio tra due generi che non si accordano. Non si battezzano popoli, né genti e tantomeno nazioni. Si battezza chi liberamente aderisce alla fede, rispondendo a un annuncio pubblico che giunge anche a lui. Non si tratta di filologia, ma di come evangelizzare. Il risorto è presente in mezzo agli annunciatori nella misura in cui questi ultimi si conformano a chi, pur avendo ricevuto ogni potere in cielo e in terra, affida la diffusione del Vangelo ad una parola umana chiamata a rivolgere un invito e non già ad esercitare un dominio. Che il Signore vi dia pace e vi benedica. Buona domenica a tutti.